cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Non è successo nulla. Tutti sbagliano, nessuno colpevole. Non è successo nulla, la puntata termina qui, perché d'altronde se non è successo nulla, se nessuno ha sbagliato, se nessuno chiede scusa, la credibilità del calcio va ancora più in basso, scende ancora. Vabbè, al di là di questo attacco molto polemico, signor Gravina, ha ragione Andrea Bosco a questo punto, bisogna farsi una chiacchierata, bisogna chiarirsi un po' le idee, perché qui vedo tutti bravi a nascondersi dietro il dito. Questo mi interessa poco oggi, chiedo a voi qual è il tema che vi ha fatto più fibrillare lo stomaco, e non aggiungo altro, ok? Ma intanto siete preoccupati per stasera, dopo che avete sentito, e mi fa piacere che Filippo, che saluto, ha rimandato questa pillola di Allegri, siamo un po', abbiamo voglia di segnare, è proprio vero che abbiamo voglia di segnare, o partiamo con tanto entusiasmo e poi ci freniamo anche solo perché un conto è gestire il gioco, un conto è costruire il gioco, un conto è gestire una partita con gli altri che la fanno. Io ho una mia idea, però ripeto, non tutti gli errori passano da Allegri. Intanto per entra i pali, difesa 3, Danilo Bonucci Bremer, quindi tornando Danilo gli dà una certezza in più, sono i giocatori che piacciono a lui, Paredes, Miretti, McKennie come l'ultimo turno di campionato, con Kostic e De Sciglio a centrocampo, Milik Vlahovic a centrocampo, nel senso che scala a 4 e dovrebbe poi andare un po' alto. Aveva giocato così contro il Barcellona, la sua prima uscita, quando palla al piede e poi è riuscito quasi a segnare con un diagonale, un forte tiro dalla distanza. Quindi il cambiamento potrebbe essere questo, diciamo che si gioca a 3 in fase di impostazione, ma a 4 se non a 5, anzi più a 5, no, forse più a 4 con Kostic, se gli dai, se non spingono troppo sul suo lato, essere un centrocampista, e concordo con Attila Malfatti che sia un giocatore più da centrocampo che non da tridente là davanti, anche perché così ha spazio per saltare l'uomo, per fare il metro di corsa e per mettere i più interessanti cross che ho visto fino a questo momento da parte di Kostic. Qualcuno mi dice non è troppo soddisfatto di Kostic, io penso che a questo punto bisogna decidere, trovare la quadra giusta e dire: Kostic, cosa ti viene meglio fare? Partire da centrocampo, arginare dalla mediana in su, dalla mediana in giù per crossare? Qual è la condizione migliore per farti trovare pronto a sganciare la traiettoria perfetta per la testa dei nostri due attaccanti, perché abbiamo capito che ne servono due veri, ma poi non possono giocare tutte. Io i più bravi, i più esperti, i più capaci, con la stazza migliore, da qui a novembre li spremo come delle spremute d'arancia, secondo me. E ognuno si mette a disposizione dell'altro, Vlahovic per Milik, Milik per Vlahovic, ma soprattutto gli altri per i due attaccanti, e soprattutto arretrino tutti di un metro per stringere le linee e rendere compatta la squadra. Io la vedo così per questa sera, non sto a ragionare troppo sui numeri, ce li faremo dire poi dal nostro esperto Sisal, Gianluca Boserman, tra poco, però intanto dalle parole ai fatti. La Juventus deve entrare in campo tranquilla, agitata, coraggiosa, tutto insieme. Deve capire il momento per usare un'arma piuttosto che un'altra. Col Benfica è una partita importante, non cerca di far spostare l'attenzione, ma chiaramente cerca anche di mettere un po' le mani avanti. Provate a immaginare se Juve-Benfica finisse con un risultato, pur funzionando le telecamere, pur funzionando il VAR, pur funzionando tutto, il contrario di tutto, al meglio. Provate a immaginare che cosa potrebbe eventualmente capitare. Allora, io non sono convinto su De Sciglio, devo essere sincero. Messo lì in mezzo al campo come esterno, penso ancora più Cuadrado, e mi confronto con diverse formazioni che ho visto, che intravedo, ma ragiono prima sulla mia, e ripeto, la logica mi porta a dire certe cose. Pinsoglio, Perin, Garofani, De Sciglio, Bremer, Danilo, Gatti, Bonucci, Rugani, Barbieri, Vlahovic, Milik, Ken, Di Maria, Sulè, McKennie, Cuadrado, Kostic, Miretti, Paredes e Fagioli. Questo è il bellissimo annuncio social della Juventus. dei convocati, quindi è ufficiale la presenza di questi giocatori e non di altri, quindi non ci sono altri centrocampisti. Come detto ieri, non c'è Locatelli, non c'è Rabiot, che farebbero comodissimo e che non ti portano ancora una volta a giocare, non come vorremmo. Io ripeto, anche in questo caso sono d'accordo, dei due giovani ne gioca uno, proprio perché poi posso tenere la carta Fagioli. Poi devo capire perché più Miretti e non Fagioli, che non è una domanda provocatoria. Io vedo più avanti Miretti di Fagioli, poi posso sbagliarmi, potrebbe essere un occhio di simpatia non personale, ci mancherebbe, sono splendidi tutti quelli che fanno parte di questa rosa. Chiederò a Ceccarini, perché toccherà lui per primo anche, ma è vero che ci dicono che il Liverpool vorrebbe rimandarci indietro già a gennaio, Arthur? Vorrei capire i motivi e tanti altri. Vi ricordo anche questa sera, colpo di tacco da Roma con i collegamenti allo stadium, microfono sempre aperto. Per la cronaca, 3 minuti di cronaca ogni 15, riassumiamo le regole perché così facciamo capire che noi le regole le rispettiamo. Vedo tanti altri scattare foto, flash, selfie, social, audio in modo abbastanza anomalo. Quindi, ma questo lo dico per chi vuole che le regole vengano rispettate. Le società, la Lega, calcio, un po' di controllo non guasterebbe, anche perché poi magari si sbaglia un po' tutti, ma si può fare sempre meglio un po' tutti. Detto questo, lo sapete che per tutti alla fine ci è andato il contentino, ma alla fine Bonucci è in posizione irregolare? Mi dicono, stando al regolamento, pensate, siamo partiti eccetera eccetera, ma allora torno a un discorso: un arbitro che non si accorge, uno che fa l'arbitro, uno che fa il giornalista, che fa le pagelle, un arbitro che non si rende ormai conto di quello che capita in campo, vi sembra una cosa normale? Cioè, un arbitro che da calcio d'angolo non si rende conto, cioè si rende conto che Bonucci tocca la palla, perché sembrerebbe questa la frase detta dal direttore di gara. Quindi, se hai il dubbio, se è più no che sì, lasci correre, perché se è discriminatorio il tocco di Bonucci, se hai il dubbio, e il dubbio c'è, anzi il dubbio non dovrebbe neanche esserci, ma potresti avere il dubbio, non deve intervenire nessuno, cioè deve intervenire la VAR, ok, ma se ha tutte le immagini, tra l'altro, ma un arbitro che non si rende conto se quel giocatore ha meno toccato il pallone, anzi ha la certezza che l'abbia toccato, e a me questa certezza non la dà nessuno, dico, come fa a arbitrare un arbitro che non si consulta neanche col suo guardaline, che nel frattempo non si rende neanche conto che c'è un uomo davanti alla bandierina? Dove sta guardando? Che percezione ha? Che cosa annusa di una partita di calcio in una situazione facile? Figuratevi in una situazione difficile. Tanto per dirvi, se alla fine il problema è Bonucci, e dategli 4 giornate di squalifica. Cioè, non doveva essere lì. E Monello ha fatto il furbo. Si stava togliendo la maglia da solo. Ah no, gliela stavano togliendo. Cioè, dico, ragazzi, non è, caro Gravina, non è il caso di gridare, perché non ho neanche più voce. Tanto so che molti non la pensano così, ma io uso il buon gusto di fare dei ragionamenti. Parto dal fare il ragionamento. Parto dal fare, ho torto? Ditemi su quale aspetto ho torto. Se facciamo i qualunquisti, e ieri sera ho partecipato alla trasmissione, ad una trasmissione, ma non vi va bene il VAR, la tecnologia riduce gli errori. Ci mancherebbe che non riducesse gli errori il VAR, ma se di fronte ai casi eclatanti fa acqua, vuol dire che non va bene, perché per risolvere 2 o 3 falletti qua e là, 2 o 3 fuorigiochi da 20 metri con 20 minuti di ritardo, il guardalinea, in questo caso il guardalinea ha alzato il braccio, il guardalinea deve contare di più al pari dell'arbitro, della tecnologia, perché il signor Banti le sta facendo una peggio dell'altro da fuori, perché si sente onnipotente, ed è questa la verità, e non è offensivo. Chi ha potere a volte lo usa male, ne abusa di quel potere lì. Detto questo, abbiamo Nicolò Ceccarini, così termino la mia chiacchierata, perché poi torna un po' slitta sempre un po' sul tema della partita, del VAR eccetera. Invece con te, caro Nicola, Nicolò, eccoti, ciao, ben ritrovato.
Ciao, buon pomeriggio a Catterò. Volevo solamente dirti, non ti arrabbiare, Antonio, ti sento bello carico.
No,
però guarda,
oggi sono tranquillo.
Per farti arrabbiare ancora di più, c'ero anche io a tenere in gioco Bonucci, e Milik.
Hai capito? Quindi,
non mi hanno visto, però, non mi hanno visto.
Esatto.
Quindi,
no, visto che non condivido anche.
Prendiamola sul ridere, sì. Dai, tanto se non c'è soluzione, purtroppo. Per
no, non c'è soluzione perché c'è l'uomo che può sbagliare, cioè, ma poi l'arroganza un po' è superiore sicuramente alla mia, che analizzo le cose in un certo modo e non da juventino. Perché ho sentito tanti, vorrei sapere anche la tua, ma non per se siamo d'accordo, siamo amici, se no no. È impattante o no? Perché voglio capirlo per stasera, per non giudicare male, per non illudere i nostri radioascoltatori, i tuoi ascoltatori, i tuoi lettori.
No,
su
ma
tutto
è stato un errore, purtroppo è stato un errore grave, va detto, questo è stato un errore grave.
Punto. Punto.
Io non c'è altro da aggiungere, secondo me, punto. Ecco, questo è stato un errore che peraltro è andato a penalizzare in questo caso una squadra, la Juventus.
Va bene.
Poteva capitare a qualunque altra squadra.
Anche a parti invertite.
Però
vorrei...
Il problema è che è successo e non dovrebbe succedere.
Ecco, invece poi cosa arriviamo? Non è che le scuse cambierebbero tanto, al tifoso interessano poco le scuse.
No, ecco, questo deve essere un modo come un altro per dire che non accada mai più.
Che non accada mai più, che non ci siano situazioni, perché io voglio capire, perché lo sai che sono onesto da questo punto di vista, ok?
E non solo da questo, diciamo.
Ti ringrazio, meno quando ti incontro che non ti ho ancora pagato un caffè neanche l'ultima volta a Firenze.
Ti è piaciuta la redazione a proposito?
Molto, molto bella, il nostro editore è un top, a parte che è un architetto, quindi c'ha l'occhio d'architetto. L'avessimo fatto io e te saremmo ancora lì.
No, sarebbe già crollato tutto.
Assolutamente. No, molto bella, e faccio i complimenti al nostro gruppo, perché è un gruppo che crede nelle redazioni fisiche e umane e professionali. Torniamo a noi. Ma è vero che il Liverpool mi vuole rimandare Arthur? Mi stanno arrivando messaggi di questo tipo da gennaio. Subito a gennaio torna Arthur a Torino. Ti risulta qualcosa? Ci lavoriamo sopra.
Allora, l'accordo sarebbe annuale, sinceramente, sì. Antonio, per cui non credo che
sia possibile.
Io penso che, insomma, nel Liverpool faccia fatica a giocare Arthur per mille motivi, perché insomma non giocava nella Juventus, a maggior ragione secondo me farebbe fatica e fa fatica a giocare nel Liverpool. Io credo di no, poi sai, magari viene fuori un'altra squadra che dà la possibilità sia alla Juventus che al Liverpool di tesserare Arthur. Attenzione, perché Arthur non credo abbia fatto nemmeno mezza partita, vero, quest'anno con la Juventus, perché è importante questo
no,
aspetto.
Quest'anno no.
Ecco, allora può fare, perché sai meglio di me che
è vero,
fare
bravo,
esperimenti.
Bravo.
Ecco, quindi a maggior ragione, diciamo, Arthur può andare a una terza squadra, ammesso che non abbia giocato ancora con la Juventus, avrebbe fatto mezza presenza anche, cioè il trasferimento con Liverpool ormai è valido, quindi quello è già, diciamo, un trasferimento. Quello però, se non ha fatto nulla con la Juventus, può andare in una terza squadra.
Cioè, ecco, hai detto una cosa di cui dovremmo tener conto, come vedi, come vedi, ci dai sempre la dritta giusta, grazie.
Sì, sì.
E quindi
no,
ci lavoriamo,
quindi, però,
tieni conto.
Ecco, non lo so se effettivamente poi ci sarà la possibilità, perché si parlava francamente prima che andasse a Liverpool anche dello Sporting, che potesse essere una soluzione per Arthur, ma poi evidentemente non se ne è fatto di niente. Ora vediamo, insomma, sono passati 10 giorni dal trasferimento giù di lì, insomma siamo nemmeno a 2 settimane dal trasferimento, ora parlare già di un possibile ritorno.
No, ti dico perché mi arrivano questi spunti.
No, ma...
neanche troppo segreti.
Era chiaro anche in partenza che avrebbe avuto poco spazio al Liverpool, insomma, voglio dire, ecco, questo non è che ci volesse molto di mercato, oppure essere esperti di mercato per capire che questo era un trasferimento che insomma ha dato una mano alla Juventus, ma non so quanto possa aver fatto comodo al Liverpool, ecco, fondamentalmente.
Certo che sì. Bene, senti, parliamo della Champions, mi fai un po' il punto?
Sì.
Se, tra l'altro emerge anche qualche nome interessante.
Ma è stata molto importante, Antonio, la vittoria dell'Inter, perché cioè, io ho detto ieri, lo diceva anche a Marco Piccari quando ci siamo sentiti per Maracanà, ieri intorno alla ritranza, ho detto guarda che la pressione principale oggi ce l'hanno due squadre, cioè, ce l'ha prima l'Inter in ordine cronologico, perché chiaramente l'impegno dell'Inter era ieri alle 18:45, oggi ce l'ha secondo me la Juventus, per mille motivi, perché comunque questa partita dallo stesso Allegri è stata presentata come la partita, poi comunque sì, ho visto che in conferenza stampa Danilo e Allegri, uno dice decisiva, dice importante ma non decisiva, comunque quello che ognuno la valuta come vuole, di sicuro questa è la partita che la Juve deve vincere, ecco perché ha dietro tutta una pressione particolare, perché dopo il pareggio con la Salernitana, lasciamo perdere gli episodi, perché poi comunque come al solito diciamo il termometro di una squadra, io lo dico sempre, è vero, è dato anche dai risultati, perché poi sono quelli che fanno la classifica e determinano poi gli obiettivi finali di una squadra e i piazzamenti. Però per capire come sta una squadra c'è sempre la prestazione, cioè la prestazione ti fa capire se la squadra è in salute o meno. E insomma, tu sicuramente eri allo stadio, io l'ho vista in televisione. Non mi è sembrata una Juve all'altezza neanche questa volta, sinceramente l'ho vista molto in affanno, ho visto una squadra che comunque insomma di determinazione e di rabbia ha cercato poi di andare a vincere la partita, però siamo un po' al punto di partenza, no, di questa stagione, siamo sempre a raccontare il solito tema, e quindi ecco perché oggi è importante per la Juventus, perché comunque il Benfica è una squadra che ho visto nella prima giornata ha battuto il Maccabi Haifa per 2-0. Nel suo campionato.
Primo tempo di difficoltà anche per loro, poi nella ripresa spianata.
Però sai, per esempio, loro in campionato hanno fatto 6 partite, 6 vittorie, quindi hanno fatto un filotto completo. Cioè, oggi è chiaro che il Benfica sta meglio, sia psicologicamente che dal punto di vista anche della classifica rispetto a quanto sta facendo la Juventus. Ho capito che non giocherà Di Maria dall'inizio, almeno insomma, ecco, l'importante è che Allegri sia bravo a gestirlo, perché insomma anche lì Di Maria lo fai giocare o non lo fai, cioè, però l'importante è che poi secondo me non rischi un altro stop, quindi cioè, Di Maria deve valutare bene secondo me stavolta se è il caso di inserirlo.
Allora, 90
perché,
minuti no. Poi c'è un'altra teoria, c'è un altro pezzo del puzzle. Subito devi correre, devi dare molto di più, devi strappare, c'è gamba sia in noi, speriamo, sia nei nostri avversari. Quindi il ragionamento che viene fatto, lo traduco davvero in maniera semplice, se è il caso, se serve, nella ripresa, dopo che i ritmi potrebbero eventualmente calare un po', ecco che la carta Di Maria potrebbe risultare utile per dare il suo contributo. Ecco, io la traduco così, dalle parole ai fatti.
Esatto, poi ho visto che dalle probabili formazioni, insomma, mi sembra che giochi ancora con Milik, con Milik e Vlahovic, no? Quindi insomma, alla fine decida di andare avanti, che poi non ho capito se è un 3-5-2 alla fine oppure se è un 4-4-2 mascherato, non lo so, francamente, ora poi sai i moduli, lasciano il tempo che trovano.
Assolutamente.
Però, insomma, vuole comunque affidarsi ancora, diciamo, al doppio centravanti, e secondo me questa è anche una soluzione che a me intriga, nel senso che insomma, vedere Milik con Vlahovic sicuramente può essere una buona soluzione, e questo per il discorso della Juve. Poi il Milan, e così chiudo la panoramica velocemente, il Milan affronta la Dinamo Zagabria, che ha battuto il Chelsea alla prima giornata, quindi comunque sia una squadra, no, che qualcuno può pensare sia particolarmente pericolosa, però io credo che il Milan questa partita la vincerà, o quantomeno ha ottime possibilità di vincerla, e il Napoli c'ha solo un piccolo rischio, cioè non deve vanificare quello straordinario risultato ottenuto contro il Liverpool una settimana fa di Diego Armando Maradona, giocando ad Ibrox contro i Rangers di Glasgow, perché comunque è chiaro che il valore dei Rangers non è quello del Liverpool, però la grande squadra si dimostra, no, proprio in queste circostanze, cioè tu hai fatto una super prestazione, hai strapazzato il Liverpool, ora però non puoi, no, cioè devi almeno tornare almeno con un punto devi tornare a casa, perché questa partita il Napoli deve tornare indietro con un risultato positivo, ha meno pressione ovviamente rispetto alle altre, proprio perché è partita alla grandissima, però non può permettersi secondo me di tornare con meno di un punto a casa.
Certo, parlando del Benfica, osservato speciale, vorrei capire se è una strada o è solo un'ipotesi o solo una suggestione il nome di Grimaldo per la Juventus.
Ma io ne ho parlato anche, Antonio, ne ho parlato nell'editoriale di venerdì scorso, dicendo che comunque Grimaldo è un giocatore che va in scadenza di contratto, come del resto Alexandro, no? Sono due giocatori che chi in un modo, chi nell'altro, per una squadra, chi per l'altra, vanno in scadenza di contratto. Quindi Grimaldo va in scadenza con il Benfica, Alexandro va in scadenza con la Juventus. È un giocatore che secondo me piace, che loro potranno, cioè chiaramente potrebbero fare un'operazione, cioè potrebbero anche bloccarlo, voglio dire, a febbraio e prenderlo per giugno, perché comunque non è necessario andare a fare l'acquisto proprio a gennaio, dove magari il Benfica potrebbe chiederti anche qualcosa, nonostante lui a febbraio possa firmare il contratto già con un altro club, e questo vale anche per Alexandro. Dipenderà molto da come secondo me va questa prima parte della stagione, cioè soprattutto se poi naturalmente riesci con Kostic anche, diciamo, a tamponare una determinata situazione, allora a quel punto potrebbero anche rimandare l'investimento a giugno, l'investimento, quantomeno, diciamo, andare a prendere il giocatore a parametro zero direttamente a giugno. Vediamo, perché comunque la situazione è ancora in divenire, insomma siamo partiti da poco ormai con le nuove voci di mercato, che poi in realtà sembra sia finito da chissà quanto il mercato, e già la prossima settimana con la sosta che ci porterà al 25 di settembre, in quella settimana lì non si parlerà quasi nulla di nazionale, ovviamente si parlerà solo di mercato, la Juve, l'Inter, il Milan, la Lazio, la Roma, la Fiorentina. Lo sa già meglio di me che comunque tutte le volte che c'è uno stop del campionato l'argomento mercato torna sempre di grandissima attualità, quindi vediamo. Grimaldo è un buon giocatore, però devono fare questa valutazione, so, se prenderlo a giugno oppure provare a fare anticipando e versando dei milioni al Benfica prima.
Intanto ho aperto le colonne del Corriere della Sera, con cui Radio Bianconera è onorata da oggi di cominciare una collaborazione con l'edizione torinese di Corriere Torino. Ci ricordano i colleghi di Corriere Torino, all'Allianz Forze dell'Ordine in allerta per 1500 tifosi dei portoghesi, tra cui un centinaio di ultra. Il pericolo potrebbe nascere da questi ultra che hanno già dei precedenti in arrivo da diversi paesi d'Europa, oltre che con voli da Lisbona su Milano. Quindi c'è massima allerta in stazione, in aeroporti, quello di Linate, e soprattutto nei trasferimenti, che potrebbero proprio aver indotto la frangia un po' più calda dei tifosi del Benfica ad arrivare non insieme ma sparsi, e quindi questo è il motivo per cui c'è massima allerta, perché tutto venga tenuto sotto controllo. Torno a Nicolò Ceccarini con noi in collegamento. Apro proprio la situazione, gli articoli di Tutto Mercato Web, si parla di Grimaldo, si parla anche di Monza, che poi è dietro l'angolo. Monza che tra l'altro mi dicono pieno di polizia antisommossa stamattina davanti ai punti cruciali d'arrivo, arrivo dei pullman, arrivo dei treni, grazie a Filippo che magari ha vissuto in prima persona la situazione, il nostro regista, quindi è arrivato qui con queste informazioni in più. Ti chiedo, Monza che cambia, Berlusconi cambia, ringrazia Stroppa, Palladino lo conosciamo molto bene, ma è un allenatore a tempo? La Juve e basta.
Allora, loro ufficialmente, Antonio, loro ufficialmente dicono di no. Io francamente non lo so. O Palladino diventa subito De Zerbi, diventa Juric, diventa Cioffi, tanto per essere chiari, cioè che dà subito no una scossa alla squadra, anche con idee e con gioco, oppure secondo me, essendoci la sosta, io guarda, mi riserverei di darti questa risposta definitiva subito dopo la sosta, perché comunque certo, il cambio c'è stato in questa settimana. Domenica c'è la partita contro la Juventus e poi c'è una settimana di sosta e poi si riprende, no, a fine mese con il campionato e tutto quanto. Ecco, vediamo che succede in quella settimana di sosta. Oggi loro dicono che il nostro allenatore è Palladino, che tra l'altro insomma allena da diverso tempo anche nelle giovanili del Monza, sì, e quindi per ora
è stato vicinissimo, forse addirittura più vicino di sì, Montero alla primavera della Juventus, te lo confermo al 100%.
Vuol dire che ci sono anche delle buone relazioni su di lui, perché se no non viene accostato anche alla Juventus, anche se si parla di primavera, se non hai dei buoni feedback. Ora sai, il discorso è uno solo. Stroppa, per quello che ho capito io, è sempre stato, cioè nonostante il supporto ufficiale, io ho sempre visto un allenatore però un po' sempre, come dire, un piede qua e un piede di là, no? Un piede diciamo dentro il progetto, un piede fuori, nel senso che secondo me tutta, anche quando l'anno scorso ha vinto il playoff con il Pisa, l'ho visto molto provato, insomma lui era un allenatore che ha detto finalmente sono riuscito a fare qualcosa di buono, insomma, si intuiva che non erano secondo me contentissimi lo stesso, nonostante si sia arrivati in Serie A, parlo del Monza, al playoff. E poi però c'è un altro aspetto che secondo me depone a favore di Stroppa: gli hanno totalmente cambiato la squadra, cioè rispetto all'anno scorso questa squadra è totalmente cambiata e non è facile nemmeno assemblare. Il problema è che qui in Italia non c'è tempo, si gioca di continuo, fai un punto in 6 partite e l'allenatore poi è il primo, però secondo me non c'era una grandissima fiducia di base secondo me già alla partenza di questa stagione su Stroppa, questo è il mio pensiero.
E allora, per salutarti, ti dico anche, per farti un po' ingelosire, io e te siamo qui a lavorare e il nostro Alberto Mauro in questo momento ci dà conferma, disponibile per un collegamento, lo avremo tra poco, perché è iniziato il pranzo UEFA in uno dei migliori ristoranti torinesi e lui naturalmente presenzia.
Presenza ma non mangiante.
Ma non mangiante, sì, non l'ho autorizzato anche a portarmi la ricevuta. Ciao Nicolò Ceccarini. Pellegrini. Ciao, però intanto abbiamo dato la notizia, come sappiamo dare all'ora di pranzo, visto che gli altri pranzano, stanno pranzando anche Agnelli, Nedved, arriva bene, confermati tutti e tre, al cambio il nostro Alberto Mauro fuori ad aspettare magari qualche dichiarazione a caldo che vi riporteremo nel secondo blocco, nel terzo blocco, scusate. Va bene? Ciao, ciao Nicolò. Ah, l'abbiamo già salutato. Abbiamo già salutato, allora noi ci lasciamo perché poi ci sono tanti vocali, ripartiamo da lì. Spazio alle curiosità, quindi prendete il vostro taccuino, la vostra penna e poi dopo andremo anche da Alberto Mauro che è in centro a Torino e ci dirà anche la situazione legata ai tifosi del Benfica. A dopo.
Cose di calcio.
Cose di calcio, la cosa di cui mi sono dimenticato oggi, non siete voi, ma ricordarvi il nostro numero WhatsApp 340-5425-324 per mandarci i vostri vocali e senza avervelo detto, era solo retorica la mia, ne sono arrivati già diversi. Filippo.
Rimanendo sul tema invece su Leonardo Roma, legato anche alla partita di stasera, ma in generale
sì,
alle prestazioni della Juventus, a me sembra che Allegri, quando anche fa le conferenze, è come se parlasse di una squadra collaudata che gioca da diversi anni insieme, che sa qual è il DNA della Juve e sulla quale si aspetta che in campo i giocatori da soli riescono a, come dice lui, trovare gli spazi giusti e interpretare, termine che usa spesso, le situazioni dei gare, i momenti della gara. Io però credo che questa cosa che Allegri si aspetta dalla squadra è un qualcosa che ti puoi aspettare da una squadra che gioca da almeno da 2 anni insieme, quindi la stessa rosa con diciamo gli stessi schemi. Non è vero che i moduli non sono importanti, soprattutto quando non sembrerebbe che non si abbia una preparazione adeguata o quantomeno si corra male, nel momento che si va in debito d'ossigeno, si ha bisogno di riferimenti, della famosa giocata a memoria, di sapere che sulla sinistra mi trovo quel giocatore, che in quella posizione posso contare su quel giocatore. Se i giocatori continuano a essere flessibili, a modificarsi in campo e non hanno una posizione precisa o dei ruoli precisi, secondo me anche la squadra poi ne risente, va in confusione e perde le distanze, creando poi dopo delle difficoltà alla manovra, ma anche a difendersi.
Molto molto interessante la tua riflessione, sai, l'ho ascoltata con molta attenzione, i punti di riferimento e tutto quello che hai detto. Chiaro, partiamo ad handicap con la preparazione. La Juventus non l'ha fatta, sta diventando la preparazione, la partita così ravvicinata. E ho visto che anche gli infortuni ci danno ragione, purtroppo. E chiaramente manca qualcosa, sì, anche perché hai cambiato tanto, cioè tu ti trovi per la prima volta Vlahovic là davanti, ok, nel fare quello che dovrebbe cominciare a fare secondo l'allenatore, meglio con una punta a fianco che non ha mai avuto, perché gli ha gironzolato attorno Ken, Morata l'anno scorso, i primi 4 mesi, perché poi sono stati 4 mesi, ricominci, pubalgia, quindi non tiri al massimo, ricordatevelo, avete avuto la pubalgia, avete giocato anche quel problema lì, non è andato in vacanza, non ha fatto il periodo lungo di vacanze, e quindi bisogna tenerne conto. Il centrocampo, passi da non avere il play ad averlo, ma non avere poi più Braccetti, perché abbiamo visto che l'idea era un'altra, e quindi diciamo che non hai ancora lavorato troppo tatticamente, anzi se lo hai fatto non l'hai fatto bene, forse l'hai fatto male, non mi nascondo dietro le parole, perché hai dovuto sempre inventarti il ruolo di qualcuno e lanciare il giovane da parte di Allegri dandogli conferma per più di una partita ti porta a quasi confermare con certezza quello che sto dicendo. La formazione italiana, la formazione juventina, ha perso 2-1 in casa del Paris Saint-Germain nella prima partita del girone, mentre nella stessa serata il Benfica, che può vantare un'ottima tradizione contro il club di Serie A, ha superato il Maccabi Haifa per 2-0 in casa. Quindi, prima partita in trasferta per loro, noi dobbiamo sfruttare anche il turno casalingo. Proverà a riscattarsi la Juventus dalla sconfitta della prima giornata, ma chiaramente deve stare attento a non vedere allontanarsi in classifica il Benfica, ma non solo il Benfica eventualmente, che ha già vinto, anche il Paris Saint-Germain, che chiaramente stasera gioca contro il Maccabi Haifa. Quindi è bene ricordare questo. Poi i precedenti vengono ricordati molto bene, molto bene. Volevo vedere se c'erano delle cara. Eccolo qui. Il Benfica ha battuto la Juventus nell'ultimo precedente, che risale alla semifinale Europa League 2013-2014. Ce la ricordiamo molto bene tutti. Con quella vittoria i portoghesi hanno impedito alla Juventus, tra l'altro, di giocare la finale della competizione nel proprio stadio, ricorderete, gestione Antonio Conte. Un segnale, me lo ricordo molto bene, ero a fianco ad Antonio Conte, temeva di non vincere lo scudetto e quindi ha mollato, non dico ha detto perdete, c'è l'errore di Pogba, ve lo ricordate, nella semifinale? Ecco, io me lo ricordo molto bene, ma certamente non credeva troppo alla finale di Europa League, perché temeva un rilassamento in campionato, mentre l'idea di arrivare, di sfondare il muro dei 100 punti, eccetera, lo teneva molto più sul pezzo. Chi è sul pezzo ogni volta, anzi, da quando l'ho conosciuto, lo trovo anche in altri collegamenti su cui ci confrontiamo con su altri temi, è il vostro Gianluca Boserman, esperto Sisal. Ciao Gianluca.
Ciao Antonio, buon pomeriggio a te e a tutti quanti.
Ormai sei diventato un personaggio famoso da quando ci dai le dritte.
Famosissimo.
Senti, intanto non mi hai detto che il cartellino giallo sarebbe arrivato ancora una volta a Massimiliano Allegri.
Non me l'hai detto. Dimmi. Ho sperato non arrivasse.
Me le hai tenute nascoste, come le immagini. Non mi hai detto che il VAR non funzionava. Quante cose non mi hai detto?
Ma quante... oggi non parliamo dell'attrezzo tecnologico. No. Avremmo la percentuale, ma non ne parliamo.
Allora dai.
Si è parlato anche troppo in questi giorni.
Assolutamente. E vedo che parlandone troppo con gli esperti, con i meno esperti, con i juventinologi, chi vuoi, non troviamo ancora la soluzione. Nessuno ha colpe, nessuna responsabilità. Basta che non le diano a me e a te. Partiamo dalle curiosità.
No, io metto le cuffie. Spero non le diano a me e a te.
Metto le cuffie e ascolto, perché ho invitato i nostri radioascoltatori ad ascoltarti e a prendere annotazione di qualche cosa curiosa dal punto di vista statistico e dei numeri di questa sfida di questa sera all'Allianz Stadium, fischio d'inizio alle 21.
E allora Antonio, tu lo sai come è meglio di me. Già prima della partita con il PSG, Massimiliano Allegri disse: la partita da vincere è quella con il Benfica in casa. La partita con il Benfica in casa è arrivata e la Juventus parte favorita al 43% contro il 29% dei lusitani, mentre il restante 28% è dato al pareggio. Il Benfica, tra l'altro, Antonio, è una delle poche squadre in Europa che hanno un bilancio favorevole con la Juventus.
Sì.
4 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. Peraltro, l'unica vittoria bianconera è vecchia di quasi 30 anni. Era la Juventus nel 92-93, la Juventus di Giovanni Trapattoni. Andarono a segno, se non ricordo male, di noi. Marcatori fu un 3-0 secco, un ritorno,
sì,
di una, mi sembra,
quarti
in Coppa UEFA,
finale,
non vorrei dire
di finale
cose
della
cose
Coppa
errate.
UEFA 92-93, sì, dopo aver perso 2-1 a Lisbona, quindi 3-0 e 2-1 a Lisbona.
3-0 e 2-1 a Lisbona. Allora, secondo noi sarà una gara intanto con più di 3 gol al 52%, quindi ci si divertirà, ma soprattutto secondo noi oggi la Juventus farà un bel tiro a segno, perché ci saranno sicuramente all'interno dello specchio della porta, quindi non tiri in generale, almeno più di 5 tiri.
5 tiri
al 50%.
5 tiri al 50%. Ecco, vorrei...
nello specchio della porta.
Sì, nello specchio,
attenzione,
che poi non vuol dire...
nello specchio della porta.
Posso fare un passo indietro e poi aggiungi, perché mi stimoli.
Sì.
Il fatto che la Juventus sia favorita.
Sì.
Ok, dai tuoi numeri, da quello che ci stai dicendo.
Sì.
Da quali aspetti parte? Cioè, aiutaci un po' a capire, perché teoricamente io sono ben contento, ho gridato più, però pensavo anche più bassa la percentuale, visto il momento del Benfica, visto il momento della Juventus, dico anche così dal punto di vista psicologico. Incide questo nei tuoi ragionamenti?
Assolutamente sì, però noi crediamo che la Juventus, davvero ci agganciamo in questo momento alle parole di mister Allegri. Questa è la partita da dentro fuori, perché non ce ne voglia nessuno, non ce ne vogliano tutte le altre, ma non solo del girone dei bianconeri, ma il PSG, come il City, come lo stesso Bayern Monaco, il Barcellona, che ieri peraltro si sono affrontate e sono tra le grandissime favorite per la vittoria finale. Il PSG in questo momento è, inutile nasconderlo, un gradino sopra la Juventus, però a nostro modo di vedere la Juventus ha grandissime possibilità, non solo questa sera, Antonio, di battere il Benfica al 43% e quindi rimetterebbe a posto la classifica che oggi piange, ma è anche per passare il girone, perché se facciamo un raffronto tra Juventus e Benfica su chi passerà il girone, secondo noi la Juventus andrà agli ottavi al 66%, il Benfica al 37% di possibilità.
E quindi diciamo che è cruciale come incrocio, è cruciale, per tutti, per la squadra, per le motivazioni dei giocatori, che quindi incidono anche su queste percentuali.
Molto.
Ok. E per quello che ci stai dicendo, in vista anche di una qualificazione, chiaramente, altrimenti variano drasticamente, immagino.
Potrebbero cambiare, è chiaro che poi, come potete ben immaginare, le percentuali varieranno domani a seconda di come andrà la gara questa sera. Potranno salire o, speriamo di no, abbassarsi le percentuali di qualificazione agli ottavi di finale, ma questo vale, Antonio, non solo per la Juventus, vale per tutte le formazioni, ovviamente.
Visto che ti voglio rubare il mestiere, confermo quello che tu stai dicendo, perché confermo, cioè avallo questo ragionamento, perché vado a vedere anche il bilancio interno in casa della Juventus contro squadre portoghesi. Io sono un amante dei numeri, quindi mentre tu parli devo dire: avrà ragione Boserman, il nostro esperto Sisal, o no? E io penso che questi ragionamenti siano sicuramente ponderati, perché il bilancio interno della Juventus contro squadre portoghesi è di 6 vittorie, un pareggio e una sconfitta, e quindi vuol dire che le caratteristiche di due squadre, per quanto i campionati siano stati diversi, incidano non poco, soprattutto in casa. L'unica sconfitta interna della Juventus contro una formazione del Portogallo risale alla prima sfida in assoluto contro il Benfica nel 1968. Quindi rafforziamo quello che tu ci hai appena detto.
Senti. E poi c'è una grande legge, Antonio, a rafforzare i numeri della Juventus. Oggi c'è un grande ritorno in maglia bianconera, il grande ex, perché c'è anche il Di Maria.
Ah, Di Maria, è vero che non parte titolare, stavo guardando, hai ragione. E qui ci dai
120 gare, 15 gol e 28 assist con la maglia delle aquile biancorosse del Portogallo, quindi comunque è un bel pezzo di storia per l'argentino, che però oggi indossa la maglia della Juventus e secondo noi sarà grande protagonista anche a gara in corso, perché al 24% è dato un suo gol. È una percentuale che però sale molto per un gol o un assist, sale addirittura al 45%.
E infatti te l'avrei chiesti questi dati, arrivando poi, sai, il nome che ti farò sempre è quello del mio amico Vlagovic, come lo chiamo io, e sono andato a rivedere e ritrovare tra il 2007 e il 2010 l'avventura triennale di Angel Di Maria con la maglia del Benfica. Ha vinto un campionato nel 2009-2010 e due coppe di Lega, quindi 3 trofei per Di Maria. Ricordiamo,
ragazzi, questo doveva vincere, doveva vincere.
Quindi bisogna comprarli bravi, mi stai dicendo? Mi inviti a inviare?
Posso dire un giudizio personalissimo, giudizio personalissimo, dico che secondo me Angel Di Maria è, insieme a due suoi connazionali, il giocatore più forte tecnicamente del campionato italiano.
Molto molto interessante, vedo che l'occhio clinico dell'esperto Sisal è sicuramente superiore alla media. La Juventus ha pareggiato 4 delle prime 6 partite di Serie A in questa stagione, vincendo le altre 2. Abbiamo detto del Benfica, sì, che arriva da un filotto stra positivo. Pericoli che possono arrivare col nome e il cognome del Benfica?
Gonçalo Ramos è il nuovo gioiello del Benfica, già 6 gol per il ragazzo 21enne, giocatore molto interessante da tenere sott'occhio, uno che vede la porta, secondo noi andrà a segno al 28%, ma il candidato principale rimane sempre lui, e Dusan Vlahovic, rimasto a secco contro la Salernitana, cerca il primo gol in Europa della stagione e secondo noi è il maggior candidato a entrare nel tabellino dei marcatori al 40%.
Ecco, sarà una partita spigolosa, eh? Cioè, su queste fate anche proiezioni su questi aspetti, cioè sono cattivelli, siamo cattivelli, ci saranno molti cartellini.
Possiamo dire che al 33% potrebbe esserci un calcio di rigore, quello sì.
33% un calcio di rigore col VAR, scusa, a questo punto me l'hai tirata di bocca.
Il VAR è al 28. Un intervento del VAR, non per il rigore o per qualcos'altro, è dato al 28.
Ho capito, non faccio altre domande. Ti faccio sentire però un vocale, vediamo se può essere un argomento di interesse comune.
Sì.
Buongiorno direttore, Piero da Palermo. Io non capisco una cosa, hanno lavato i guardalini della linea di porta, i segnalino che non ha alzato la bandierina nel fuorigioco, quindi regolare, e guardalino lo sa, non capisco il perché guardalino non sia intervenuto a dire
perché non è stato interpellato, perché
questo
conta di più il VAR.
Non me lo so spiegare.
Te l'ho spiegato, volevo farti questa domanda, la domanda sarà sul Benfica o sul VAR? Tu mi avresti detto 100% sul VAR dei nostri VAR ascoltatori, ma certamente perché prendono nota, poi man mano mi arrivano poi nel prossimo blocco.
Senti, ci ha dato un aggancio,
sì,
posso dire?
Vai.
Ci ha dato un aggancio perché al 48, anzi no scusatemi, al 52% ci saranno più, verranno fischiati più di 5 fuorigiochi. Totali nel corso della gara,
quindi vuol dire due squadre non lunghe ma strette.
No, due squadre corte che comunque cercano la profondità, perché poi è comunque una caratteristica delle formazioni portoghesi, lo sappiamo, nonostante ieri il Porto abbia subito una pesante battuta d'arresto in casa, anche inaspettata. Anche molto inaspettata, l'ha detto.
Ecco, cambia qualcosa a livello degli 8 gironi? Hai riaggiornato quantomeno la metà del tabellone?
Allora, cambia ovviamente, risale l'Inter, anche se adesso poi ci sarà la partita... Probabilmente un po' come la questione del Benfica, no? Adesso l'Inter si trova a dover comunque rincorrere, ma già rimediata la sconfitta col Bayern Monaco è già stata, diciamo, cancellata. Un Bayern Monaco che non ha rivali, perché anche ieri ha piegato un Barcellona, il Barcellona di Xavi, che peraltro molto giovane, sta giocando bene, e probabilmente l'incrocio vero, come per la Juventus e il Benfica, anche qui restiamo in terra iberica, perché per l'Inter l'incrocio fondamentale sarà quello con il sarà la doppia sfida con il Barcellona.
Attenzione,
perché il Bayern Monaco, senza anche in questo caso senza nulla togliere a nessuno, si sta dimostrando, anche senza Robert Lewandowski, di un gradino superiore a tutti.
Ha partito un po' l'inizio, io ho visto la partita, sì. Ha partito un po' il Barcellona, che poi ha concesso delle cose che del Barcellona uno pensava di non poterle mai vedere, però probabilmente hanno azzerato anche loro il loro contatore di bel gioco.
E poi il Bayern Monaco, il Bayern Monaco è una di quelle formazioni che non ti perdona, come... sia da un punto di vista tecnico, Antonio, ma lo sai come me, anche da un punto di vista della mentalità, a loro dai mezza occasione, cresce, ti fanno due gol.
Sì, io penso che il Bayern Monaco sarà sarà molto avanti nelle graduatorie, più avanti si andrà. Poi sbagliando la partita escono anche loro.
È chiaro, però
ricordando che il Benfica ha segnato 28 gol in questa stagione subendone solo 5, quindi non è una partita semplice. Vocale. E ti saluto.
Ciao Andoso Pasquale, lo ascolto, ma non è che manca qualcosa nella preparazione, non manca proprio l'allenatore, cioè, capito, questo è, ma no che non fa giocare la squadra, che questo mentalmente non incide proprio, quindi è lui proprio quello che non va, cioè hai visto ieri anche la presentazione, la conferenza stampa che hanno fatto per la Champions, Danilo tutto teso, e si vedeva che era teso e nervoso, è ancora diciamo deluso, e lui con la solita risatina entra così, come fa le cose leggere, e lui in mala della Juve, punto.
E abbiamo sentito il nostro psicologo, caro Gianluca, volevo fartelo conoscere nella girandola dei nostri vocali. Prima di salutarti, Robert Lewandowski, sì. 3 gol davanti a Zielinski, 2, Sané 2, Mohamed Kudus 2 e altri. Negli assist regna il Borussia Dortmund con 2 passaggi determinanti di Reina, Giovanni Reina, Mudrik e altri, chiaramente Kimmich. E per quanto riguarda le parate, in questo momento davanti a tutti c'è Onana, significativo il fatto che risulta primo della lista perché ha fatto più parate degli altri. Tanto per inquadrare qualche nome, perché poi noi mischieremo tutti questi nomi e daremo i top e flop di questa Champions aggiornandola di settimana in settimana con i tuoi ragionamenti, con i tuoi numeri. Grazie Gianluca Boserman, esperto Sisal, torneremo con te venerdì 13:40.
Perché è già campionato.
La Juve gioca domenica, ma sabato vado al mare, non è vero, sabato preparo la partita e quindi venerdì anticipiamo il collegamento con te, sempre molto interessante. Grazie.
Grazie a voi, buona giornata.
Ciao. E allora noi andiamo ad ascoltare ancora un vocale. Io apro la messaggistica chiedendovi scusa e cominciamo a leggere anche i vostri messaggi.
Buongiorno, Leonardo a Roma.
Anche dopo Juve-Roma avevamo detto che non succeda più, invece è successo pure di peggio. Motivo? La società muta, che non dice mai niente, e Gravina con quella sua arroganza che dice che non hanno sbagliato niente, mentendo, perché hanno sbagliato in tutta la partita. Dal gol di Candreva al gol non dato alla Juve, regolare, al rigore non dato a Vlahovic nettissimo, insomma non ci siamo proprio. Ciao da Luigi.
Ciao Luigi, ho ripreso i messaggi dall'inizio dell'ora, quindi per favore, cioè, vi chiedo scusa, e chiaramente qualcuno fa ragionamenti, mandate questo vocale, non riesco a controllare vocali con chi ce li manda, e quindi chiedo a Filippo eventualmente di riassumere sempre quello che riusciamo a riprendere. Lamentele per il VAR, Michele da Caserta, non solo lui, complimenti, questo mutismo della società mi ha colpito, che anche Claudio da Cagliari la pensa come te, e non siamo e non siete in pochi. Però a questo punto raddrizzo il tiro e vi chiedo, che cosa dovrebbe dire, con quali tempistiche, grado di disappunto e chi della dirigenza, che cosa a chi? Lo chiedo a voi. Allora, prendete lo scettro del presidente, vicepresidente, amministratore delegato, accompagnatore, dirigente, quello che è, capitano, mi dite chi rappresentate e mi dite che cosa dovrebbe dire e soprattutto che cosa cambierebbe. Attenzione, questa mia domanda non c'è il barbatrucco, tanto non cambia niente, quindi la società fa bene a stare zitta. No, la società parla a volte sui social per non dirci nulla, ma magari parlerà anche a quattro occhi con chi di dovere, perché io devo capire qui chi bara sul VAR, perché gli arbitri si salvano la faccia e dicono gli arbitri non producono le immagini, l'AIA ti dice non compete a me, cioè le immagini che arrivano io le faccio vedere, la società che me le fornisce, devo capire si chiama Juve o si chiama Paolino Confederation Cup Production. Quindi, se dice una bugia, chi subisce la bugia deve dirci che quello è bugiardo, o viceversa. Allora dico a voi, che gioco stanno facendo? Chi salva chi? Chi salva che cosa? E soprattutto, nei panni di un dirigente, voi che mandate il vocale, voi che pretendete che qualcuno dica qualcosa, che cosa direste a chi e cosa risolvereste nel breve? 340-5425-324, da adesso in avanti i messaggi saranno tutti vostri, soprattutto in questo terzo blocco. A dopo.
Cose di calcio,
seconda ora. Ragazzi, io non avevo ascoltato bene ieri, sapete che quando non vado in conferenza i motivi sono tecnici, di tempo, di incastri, di orari, di dirette, di vigilie, di tante cose che stiamo programmando per voi. Ricordo, a partire dall'evento straordinario, si ripete per la seconda volta in quel di Roma, cioè prossimo venerdì, e ci sarà anche il direttore che stamattina è risultato ancora agonistico, senza essermi allenato sono riuscito, no, nel senso che se ne sono accorti, però per dirvi, per essere direttore devi correre veloce, un po' più lento del passato, ma sempre veloce, e quindi ci sarò anch'io, chiaramente sarò in rappresentanza di tutti questi baldi giovani di Torino che poi aspetteranno, ovviamente, tutto esaurito. Sentite la redazione di Roma per eventuali cambi, aggiunte, fidanzate, figli, ma veramente il locale è strapieno per fare questa bella chiacchierata tra di noi, tutto sotto il controllo di quei due in bianco nero, e non solo quei due in bianco nero, perché saremo più tantissimi della nostra redazione, e poi tante altre sorprese. Il 9 di dicembre, e domani sera sarò ad una riunione per definire i dettagli, in un posto fantastico in riva al Po, in vostra compagnia, di alcuni ospiti, di chi pialla la palla, di chi racconta la palla, di chi... no, le palle non le racconta nessuno, quindi non ci saranno i chiacchieroni e borbottoni, ma faremo una seratina in cui ci divertiremo anche. Venite, non venite coi tacchi a spillo, non venite eleganti, giacca e cravatta, venite sportivi, perché ci sarà da ballare, cantare, parlare, urlare, fare un po' faremo la curva dello stadio, quello che ci dite, non vi fanno fare più allo stadio. Intanto volevo dirvi in questa... Eccola qui. E allora mandami subito il nostro logo, perché la Leati è partita, c'ha le cuffie militari. Cioè, l'ultima volta li ho visti nei soldati che attaccavano, che facevano opere di pace, e mi augurerei che siano sempre solo quelle, le opere di pace. Su Bianconera TV, il nostro canale Twitch gratuito, andate, vedrete la bella Chiara Leati con delle cuffie militari che ho in famiglia, c'è qualche militare, o meno con qualche già con ospiti, in attesa di Juve Benfica. Trasmissione che naturalmente abbiamo anticipato in concomitanza con Cose di Calcio dalle 14, quindi è cominciata da poco. Potete seguire un po' qua, un po' Bianconera TV, la buona abitudine, mettete like alla Chiara Leati che c'ha anche lo smalto rosa, ma non perché le piace il rosa, perché il rosa richiama la Juventus, o forse l'ultima maglietta della Juve, non ho visto bene. Si parla, e lì potete fare davvero i tifosi. Non dico che lì si possa dire tutto, fare i bu, no, anzi, lo stile è sempre quello. Però Chiara Leati, in questo momento live tra le 14 e le 16 all'incirca, Bianconera TV, canale Twitch, ci cercate... Scaricate la nostra applicazione, il canale gratuito, e poi per chi non potesse in questo momento vederci su Bianconera TV, ritroverete esattamente quel programma. Oggi sperimentiamo questo incrocio televisione-radio tra le 17 e le 19, prima della diretta di terzo tempo e prima soprattutto della diretta con le news, le probabili formazioni, anzi no, a quel punto lì le formazioni ufficiali direttamente dallo stadium con il sottoscritto, con Andrea Bonino di TMV Radio, con Simone di noi, con Camillo De Michelis. La squadra di Radio Bianconera ormai la conoscete ed è quella che vi accompagna tutti i giorni, 12 ore di dirette circa al giorno su Radio Bianconera, su bianconeranews.it e in questi casi i giorni di partita, ma tante altre novità ve le racconteremo con il supporto della nostra Chiara Papanicolaou che tornerà la prossima settimana con la squadra al gran completo e con tante belle novità, perché più siamo vicini alla Juventus più non ci dimentichiamo di ascoltare anche voi, le vostre perplessità, le vostre certezze. Un saluto a Chiara Aleati in questo momento in diretta, Bianconera TV, ricordo, canale Twitch a vostra disposizione, con altri ospiti, con un taglio molto più da tifosi. Allora, io spengo qui, se no mi seguo l'Aleati, poi mi verrebbe voglia di intervenire, poi lei mi chiama, eccetera, perché adesso è il vostro momento. E allora, fino alla fine Forza Juventus potrebbe essere il motto anche dell'Aleati in questo momento. La settimana scorsa è stato il momento di Giulia Borletto, delle nostre donne di Radio Bianconera. E domenica sarà il momento anche di Cristian Licciardi, che farà dalle 18 alle 20 su Bianconera TV il post-gara di colpo di tacco, che andrà in onda ovviamente in concomitanza con la diretta di Monza-Juventus, la diretta nel senso il commento di Monza-Juventus, nel rispetto, perché Radio Bianconera, Bianconera News, Bianconera TV rispettano le regole e vogliono che anche gli altri rispettino, e quindi avremo questo doppio abbinamento calcio-radio, calcio, commento, televisione, oltre alla nostra Smart TV. E attenzione, perché il canale 68 sta per riaccendere. Non vi dico ancora la data esatta, ma potrebbe essere proprio lunedì. Però non è garantito. Non è il nostro canale, chiaramente è un canale anche bianco-nero e non può mancare l'appuntamento all'ora di pranzo con l'informazione ironica e non ironica, l'informazione e il pizzico di ironia di cose di calcio, aspettando appunto Chiara Papanicolaou e le sue cose, ahimè, di Chiara. Va bene, abbiamo Let's Goal. Cosa vuol dire? Let's Goal vuol dire che se ci mandate il vostro numero di telefono che vediamo, naturalmente, il vostro nome con la scritta Let's Goal, e appena vi richiamiamo, se non avete mai partecipato alla trasmissione, potete essere voi presidenti per un giorno della nostra società di calcio e dirci che cosa dovrebbe dire il presidente, l'amministratore delegato in un momento come questo o in tanti altri momenti. Vado a riprendere i messaggi, perché in questi ragionamenti, e poi ci colleghiamo con Alberto Mauro ad un certo punto, perché vogliamo sapere il menù esatto della cena tra Juventus e Benfica, sapete, questo momento ormai istituzionale. Ci sta, tanto mangiare un panino in ufficio, andare offerto dall'UEFA, tanto te lo fa ripagare quel momento, dico fosse costruttivo, più costruttivo di quello che è, ma è solo estetico, d'immagine, entrano, escono, mangiano, di corsa, cellulare, però ci sta, non voglio lamentarmi su ogni cosa, ci mancherebbe, mi piacerebbe appunto, come dite voi, che uscissero e ci dicessero: oggi il tema è il Benfica è più forte di noi, siamo più forti, li dobbiamo schiacciare, il VAR va rivisto, il VAR va cancellato, cioè un tema venisse trattato anche solo con un comunicato presidenziale, un intervento presidenziale che potrebbe fare anche il vicepresidente o anche solo l'ufficio stampa di qualsiasi squadra, non della Juventus. Vado a riprendere, volevo andare a riprendere i messaggi, eccoli qua, ne stanno arrivando diversi. La Juve dovrebbe cambiare lega, andare via dall'Italia e giocare in Spagna, che è la migliore al mondo. Aggiornateci sul risultato della primavera, mettete il risultato in sovraimpressione, grazie Rodolfo da Palermo, hai ragione anche tu, adesso ti darò aggiornamenti. E che siete bravi a seguire la primavera, le woman, siete giovani e pimpanti, ecco, candidatevi anche, perché noi cerchiamo gente valida da far crescere con il nostro staff. Angelo da Sassari, ma Lotito è ancora il presidente della Salernitana? Perché in questo caso bisogna chiedere a lui del VAR. No, non è proprio così, è cambiato, vi ricorderete che è successo tutto un parapiglia fino l'anno scorso e quindi bisognava cambiare, è cambiata la società, eccetera, eccetera. La società parla talmente tanto nelle sedi opportune che infatti ogni domenica è sempre peggio e ogni dichiarazione, compresa soprattutto quella di Gravina, è tesa a prendersi gioco della squadra e di noi tifosi bianconeri, Giacomo. Direttore, sento tante critiche sulla squadra e ammetto che ci può stare. Beh, sulla squadra diciamo che le critiche non sono tante, sono giuste in questo momento, quantomeno quelle che sto sentendo. Ma secondo lei, se ci davano il rigore di fallo di mano di Smalling e uscivamo con i 3 punti contro la Salernitana, portandoci a pari punti con la prima, cosa si diceva oggi? Sono perfettamente d'accordo con te. Quindi bisogna battere su alcuni punti. A me dà più fastidio che si parli di Candreva, non si parli se la posizione da oggi in poi alla Bonucci è valida o non è valida, deve toccare il pallone o no. La regola deve fare chiarezza, non deve far comodo, deve far chiarezza, non deve far comodo, deve fare chiarezza, non deve far comodo, deve fare chiarezza, non deve far comodo. Non so se ho reso l'idea, però sull'aspetto degli arbitri vi dico la mia, che sapete, non voglio mandare in galera nessuno, però gli arbitri stanno sfruttando l'alibi perfetto dell'avvocato delle cause non giuste e non perse. Se l'immagine non ce l'ha e dicono che non ce l'hanno, chi non gliel'ha data sbeffeggi gli arbitri, sbeffeggi Gravina, sbeffeggi la federazione e dica no, l'immagine c'era. Vi dico invece purtroppo che cosa non dovrà e potrà emergere. E dobbiamo accettare la verità. In famiglia i panni sporchi ce li dobbiamo lavare e siamo stati i primi noi di Radio Bianconera non ad andare contro, ma ad andare verso la verità. La verità è che la produzione delle immagini le fa la Juventus direttamente o una società incaricata da Juventus per cui la prestazione viene addirittura pagata. Ok? Quindi, non essendo in quel pacchetto programmata l'utilizzo di tutte le migliaia di telecamere, luci, microfoni, cappellini, bandiere, tamburi, ok? La Juventus, non perché è cattiva, non può fornire, non fornisce, non ha la facoltà di fornire quell'immagine come dare una prova che non può essere portata al giudice da parte dell'accusatore o di chi si deve difendere. Quella prova non vale. L'immagine nel vostro condominio, della vostra telecamera, può farvi capire se Antonio Paolino ogni volta che entra si pulisce o meno le scarpe, ma quell'immagine non può essere portata ad un giudice se capitano altre cose. Ok? Quindi il cortocircuito sapete qual è? Che le squadre, e non è solo la Juventus, in casa possono prodursi quelle immagini. E la cosa, secondo me, è grave. Perché questa volta ti dimostra che la Juve non dà l'immagine. Non può darla, non è pagata per dare quell'immagine. Non la Juve, pagata per corromperla, per fornire quel servizio. Che è concesso dalla legge Meandri in giù o in su. Che è permesso dal protocollo rigido. Ok? E quindi provate a immaginare quando ci siamo detti tante volte per la Juve, per l'Inter, per il Toro, in alcuni campi dove vengono prodotte delle immagini, qual è il pericolo? Il vero pericolo che stanno ammazzando il calcio con questa possibilità che viene data ai club di casa, con questa possibilità di far arbitrare a gente che non sa, che non deve avere il VAR per capire che su calcio d'angolo c'è un uomo davanti alla bandierina, ok? E quindi tutti aspettano ormai la decisione del Sacro Graal, che può sbagliare, che non sbaglia perché non ha l'immagine. Quindi, per assurdo, il cortocircuito avviene perché tu non hai un'immagine che ti dovrebbe fornire la società che teoricamente subisce il torto. Attenzione, perché in questo caso è un cortocircuito che ha dello sbalorditivo, ma se ognuno si produce le sue immagini, E non c'è un Alberto Mauro, un Antonio Paolino, un giornalista, un collega? Cioè l'immagine del pubblico fuori, se tu vedi dare un pugno, non ti danno rigore sportivamente. Poi parte la denuncia dopo, perché lo denuncia il civile. Ma in campo non può cambiare niente se c'è anche un'immagine che non è autorizzata in quel momento ad essere presa in considerazione. Quindi le immagini dovrebbero essere fatte tutte da un ente terzo. Spero che abbiate capito dove voglio arrivare. Perché una volta mi può andar bene, una volta mi può andar male Juve, una volta mi può andar bene Toro, una volta mi può andar male Toro, ma quando vado a giocare in trasferta incomincio ad avere il dubbio che certe immagini ci siano o non ci siano ad Udine su Cristiano Ronaldo in fuorigioco o meno, per un intervento chirurgico delle situazioni di gioco. E finisco qui. Perché il rischio è elevato, non è un'accusa, è un rischio. E io i rischi li vorrei prevenire. Vero Alberto Mauro?
Assolutamente, direi proprio di sì. Prevenire è sempre meglio che curare.
Perfetto.
Come dicevano anche nelle
saggio,
pubblicità.
Saggio. Il ragionamento mi riportava un po' a spiegare, perché sennò, capito, qui se c'è un bugiardo, chi è? Antonio Paolino? Alberto Mauro? Radio Bianconera? Bianconera News? Juventus News 24? No, questi sono i nostri siti di riferimento, i nostri punti cardine per capire e avvicinarci sempre di più alla verità. Alberto, la verità la sai solo tu oggi. Cosa hai mangiato con il presidente?
Cosa è successo? Purtroppo aspettavo fuori, quindi
ecco, come sempre
mi è venuta la colina in bocca, però non ho potuto assaggiare.
Alberto, cosa succede però in queste giornate? Fammelo capire, perché non le ho mai seguite, devo essere sincero. Sì. Cosa succede?
Il copione è sempre lo stesso, è che si giochi in trasferta o in casa, però c'è un copione che da qualche anno a questa parte va rispettato. Detto questo, negli ultimi mesi, negli ultimi anni, c'è stato uno strappo alla regola per le questioni che conosciamo bene dovute alla pandemia. Quindi sì, questi pranzi poi ufficiali e tradizionali si sono stoppati, si sono interrotti giustamente, come tante altre usanze che sono cambiate di causa pandemia. Adesso hanno ripristinato il protocollo, diciamo così, ufficiale, quindi oggi intorno all'ora di pranzo si sono viste le delegazioni di Juventus e Benfica a pranzo in centro a Torino, al ristorante del Cambio, che chi è di Torino lo conosce sicuramente, ma probabilmente anche qualcuno da fuori, perché è piuttosto famoso. E quindi sono arrivati la dirigenza juventina, che era completo perché c'era Agnelli come di solito, ma un'altra auto poco dopo sono arrivati anche a Riva Bene Nedved, quindi diciamo che la dirigenza al completo della Juventus. Dall'altra parte c'erano i dirigenti del Benfica, che ne hanno approfittato per fare un po' di shopping, sono arrivati a piedi, vestiti ovviamente, giacca, cravatta, divisa ufficiale di tutto punto, però avevano dei sacchetti in mano, quindi evidentemente si sono fatti un giretto nel centro di Torino, magari al Museo Egizio, magari qualche negozio, souvenir, comunque avevano qualche sacchetto in mano. Li ha raggiunti Rui Costa, lo aspettavano fuori, è arrivato Rui Costa in macchina, che è il presidente del Benfica, poi insieme sono entrati. A questo punto io credo, perché poi abbiamo sciolto la seduta, insomma, tra noi colleghi lì davanti, immagino che a questo punto il pranzo sia finito. Abbiamo provato a intercettare la risposta chiedendogli se aveva due parole da spendere sul Benfica, sulla Juve, sul suo passato glorioso in maglia viola e non soltanto, però ci ha detto: sono i giocatori che devono parlare in campo, non dobbiamo parlare noi. Quindi così ha chiuso in maniera molto elegante, come era solito essere elegante in campo.
Quindi c'è la polemica, però non deve parlare il VAR.
Era una domanda che poteva tranquillamente fare a Rui Costa sulle polemiche, se dal di fuori, perché abbiamo visto che
ne ha parlato in tutto il mondo,
ma con un titolo abbastanza esplicito, uno scandalo, ma anche ad altre parti. Ecco, e sarebbe stato curioso conoscere il punto di vista di Rui Costa, un presidente di un grande club tradizionale che però ha avuto un trascorso importante in Italia, capire se secondo lui era una cosa che si poteva tollerare, oppure anche abbiamo visto qualcosa di incredibile.
E mentre Alberto Mauro provava a farsi invitare al pranzo istituzionale UEFA, in campo...
C'è scappato un caffè, eh?
C'è scappato? quello col cioccolatino? Con il
bravo, bravo,
bravo, il biscottino? Anche il biscottino?
No, solo cioccolatino di grande qualità, preso nel bar di fronte per non andare a interferire. Questo è giusto per chiudere il discorso.
Ah, fra. Quindi te lo sei neanche offerto, cioè no, non è dell'UEFA, no, te lo sei fatto offrire o l'hai pagato ai colleghi?
Esatto, e allora pagato io ai colleghi.
E allora metterò una buona parola la prossima volta, perché il cambio, salutiamo i grandi dirigenti di uno dei ristoranti più nobili, importanti di Torino, non solo di Torino, normalmente un caffè, il biscottino e il chicco di caffè e lo zucchero di canna più buono della terra, ecco, lo offrono proprio agli amici giornalisti. Dovrò mettere una buona parola. Mentre tu prendevi il caffè, ma te lo pagavi ai colleghi, Juventus Benfica primavera 0-0. Siamo praticamente verso metà del primo tempo e quindi 0-0, perché si gioca anche la squadra primavera, quella allenata da Montero. Qualche aggiornamento, sì, come mi ha ricordato.
E ci ricordiamo anche, Antonio, che a Parigi è andata piuttosto male, insomma, il differenziale tra le due squadre giovanili, come in questo momento invece sta reggendo. Quindi vedremo poi come finirà. Ma insomma, al momento sta reggendo il confronto con il Benfica.
Ecco, e speriamo che anche stasera regga, dopo poco e anche nel corso del primo tempo, regga il confronto tra i big, tra i grandi. Grazie Alberto, allora ogni volta sapremo che tu in casa sarai
caffè pagato per tutti,
perfetto.
Tra mezzogiorno e l'una ci siamo.
Grazie Alberto. Ciao. Mauro.
Ciao a tutti.
Alberto,
ciao.
Mauro, grande professionista, grande giocatore in campo una volta come sottoscritto, ma qualche partitella la facciamo ancora. E allora abbiamo qualche let's goal? E allora andiamolo a chiamare velocemente un numero che ci ha chiamato. Io oggi non sono riuscito a verificare chi ha mandato il suo numero, la sua richiesta. Intanto leggo: caro direttore, sono Giancarlo della provincia di Fermo, dobbiamo chiedere scusa, ma a parte Candreva, Bonucci stava in fuorigioco oppure ha subito un fallo da rigore? Esatto, c'è un fallo da rigore, però poi mi dicono poi ne devi fischiare 30, e fischiate le 30, oppure che non si parli poi più quando, non Chiellini, quando Bremer terrà un po' la maglia. Ricordatevi Bonucci con la Salernitana. Poi, impatta o non impatta? Molti hanno detto di no. Per una volta che pensavo che tutti dicessero di no, adesso incominciano a dire stupisce chi ha detto che non è fuori gioco quello. Complimenti ragazzi. Oh, quando vedete maglie bianconere vi si alza il colesterolo, e non solo il colesterolo. Poi, tanti vocali. Ci voleva un blitz del presidente in sala stampa come a Madrid. Così come facevano i Moratti, Galliani e il commisso. Let's go. Come mai non si vedono più bandiere sciarpe allo stadium? Chiederebbe un ascoltatore. La Juve dovrebbe cambiare lega, l'avevamo già letto. E poi vado un po' più indietro. Assurdo. Marcenaro arbitrerà a Firenze e Banti sarà il VAR a Cagliari. Cioè, capito? Hanno sbagliato. Perché tu gli puoi dire, ti è andata bene, caro Banfi mio. Ah no, Banti si chiama, scusa, che mi confondevo col film molto più serio. Facciamo passare il tifoso, dai, facciamo passare il tifoso. Si chiama Fabrizio, vediamo se ha chiare le regole di Let's Goal su Radio Bianconera.
Pronto?
Eccomi, ciao Fabrizio.
Buonasera, direttore.
Antonio.
È un piacere.
È un piacere mio, ma il grido, se non gridi.
Let's Goal.
Fantastico. Da dove chiami, scusa?
Da Dragoncello, Roma.
Dragoncello, Roma. Ah, due cose curiose di Dragoncello. Chilometri.
Sono un vicino di casa di Santarelli, perché anche lui dice che è da quelle parti.
No, che brutta notizia che mi è. Cioè, e non hai ancora cambiato casa?
Allora ci sto pensando.
Ci stai pensando. Vabbè, attenzione, lui è quello pelato, al mattino cerca, esatto, di farsi pagare i caffè. Stanne lontano. Fabrizio, non perdiamo tempo.
Sì, sì.
Sei presidente, vicepresidente, amministratore delegato. Cosa vuoi fare in questo collegamento della Juventus? E cosa vuoi dire? Visto che dicono che non parlano mai, parlate voi. Parla tu.
Mi farei sentire. Mi farei sentire perché è qualcosa di scandaloso.
Dai, dai, ti voglio convincente, non sei partito benissimo. Ti vogliono più carico da casa.
Avete ragione.
Sei
anche un po' l'emozione,
scusa,
dai.
Sì, l'ho capito. Sì. Quelli di Dragoncello sono tutti emozionati, meno uno. Va bene, dimmi, qual è il tema che diresti a vicepresidente? Andate, alzate la voce, su quale argomento?
Innanzitutto sul VAR. Io me la prenderei, l'ultimo periodo ne stiamo vedendo di cotte e di crude, però vorrei anche aggiungere un'altra cosa. Io l'ultimo periodo ho notato Anche i media che puntano a tirare fuori storie su Pogba, su Nedved, e qui mi sembra molto, e anche lì mi fare sentire di farla finita, perché questo è proprio un sistema per disturbare, per rompere le scatole,
destabilizzare, ha detto Luciano Moggi, che avremo poi fra poco.
Quindi quello che non mi metto nei panni del presidente e del vicepresidente, perché loro saranno sicuramente più convincenti di me, però ecco, gli argomenti dovrebbero essere questi. C'è qualcosa di strano. Io non voglio pensare a complotti, ma amor di Dio, se no non seguirei il calcio.
Però un po' ti fanno arrabbiare, un po' ti fanno passare la voglia.
Però mi fanno arrabbiare, sì, perché ancora dopo 20 anni mi parlano del gol, 30 anni, 40 anni del gol di Turone, del Montari, poi mi viene a dire insomma che ci dobbiamo stare zitti. Vabbè, non ho parole.
Certo. Senti, presidente, com'è andato il pranzo con la UEFA oggi? Tu fai finta di essere presidente. Mangiato bene? Cosa hai detto col Benfica? Che partita sarà stasera? Dai, usciamo dagli schemi scherzosi. Che tipo di partita ti aspetti? Perché qui...
Allora, direttore. Magari.
Ormai siamo... Magari. Ti assumo subito e mi compro da Ragoncella.
Direttore, io... Sul piano del gioco ci sono delle problematiche, e ok, ci vuole anche del tempo per fare i nuovi innesti, però dobbiamo analizzare le ultime due gare. Io contro il PSG ho visto una buona Juve, insomma sei andato lì a Parigi contro una squadra stellare ed hai rischiato di pareggiare. Contro la Salernitana sappiamo tutti come è andata a finire.
L'avresti vinta
la partita, quindi almeno a livello caratteriale qualche raggio di luce l'ho visto, e quello è molto importante secondo me, perché è mancato un po' di carattere. Guarda Sampdoria, guardiamo la Fiorentina, che ci vedevamo gli ultimi 20 metri, almeno lì abbiamo provato ad alzare il baricentro, anche con qualche idea di gioco un po' confusa, ma ci abbiamo provato. E quindi io stasera mi aspetto un trend del genere, che non ci chiudiamo dietro, ma che proviamo a farci sentire.
3-5-2 ti piace con il doppio attaccante? Mi sembra anche opportuno e logico. E
devo
mi dici
essere
il
sincero,
pronostico? Sì.
Il 3-5-2 non mi dispiace, però devo essere obiettivo su una cosa. Se io il 3-5-2 suppongo che gioca Milik, giusto?
Milik con Vlahovic davanti e dietro torna Danilo, allora, in difesa, non a centrocampo.
Sì. A me piace Milik, ma finché si parlava di un vice Vlahovic ero d'accordissimo Milik. Ma se io devo prendere un giocatore che doveva giocare
con
Vlahovic, mi dispiace, ma torno su Depay. È il mio punto di vista. Poi,
hai giocato a calcio?
Sta giocando bene.
Hai giocato a calcio? Hai fatto l'allenatore?
No.
Cosa fai nella vita?
Sono dentro un'agenzia pubblicitaria.
Complimenti, farai ottima pubblicità, perché hai il senso pratico e l'ho visto anche, l'ho assaporato anche con questo tuo ragionamento. Sono perfettamente d'accordo con te. Questa è una situazione, dico tra virgolette, di ripiego. Ti trovi costretto a utilizzare anche Milik, che non puoi utilizzare sempre. Primo, perché Ken non ti dà certe garanzie.
No, assolutamente.
Secondo, perché non hai riportato Morata, che non sei arrivato a Depay, e quindi... Per alleggerire un po' i carichi, allargare un po' le maglie delle difese avversarie, sei costretto a mettere il vice Vlahovic con Vlahovic. Attenzione, che poi ci potrebbe...
Che non sta giocando male, eh?
No, assolutamente. Anche segnato, ci poteva far vincere anche l'ultima partita.
Sì.
Molto, molto interessante, ma soprattutto d'accordo con te. Poi non so se abbiamo ragione o meno, tu sei solo Fabrizio, io sono solo Antonio. Va bene?
Grazie, la ringrazio.
Mi ha fatto veramente piacere. Segui sempre Radio Bianconera, perché dobbiamo sentire la vostra energia. Un abbraccio a te, a tutti i tifosi.
Scusate l'emozione.
Ma figurati, capiteranno tante altre volte. Anzi, diventerai direttore di Radio Bianconera un giorno.
Magari.
Ciao. Come magari? Dovevi dire no, lo merita lei, direttore. Fabrizio, ciao, alla prossima. Salutami Santarelli. Direttore. Noi ci fermiamo. Attenzione, perché fra poco il direttore, quello vero, quello che non lo sostituisce nessuno, sarà qui e ci dirà praticamente che cosa è giusto dirci e cosa dirà con il suo consueto senso pratico e alta esperienza. A tra poco, Cose di Calcio con Antonio Paolino e Luciano Moggi.
Cose di calcio,
allora stasera serata Champions, vedo e provo a collegarmi, a intralciare il percorso di quei due bianconeri che stanno interagendo tra di loro e sono Chiara Leati in questo momento in diretta con su Bianconera TV e Simone Di Noi che darà gli ultimi aggiornamenti proprio alla collega che intanto si beve un buon bicchiere di caffè, di tè, di non so di che cosa, di Coca-Cola. Let's go, sempre comunque anche da Radio Bianconera interagiamo e interferiamo e poi potrete riascoltare Bianconera TV o vederla adesso tramite Twitch proprio su tra le 17 e le 19 nella trasmissione che anticipa durante la settimana ovviamente terzo tempo e poi colpo di tacco. In bocca al lupo ragazzi, in questo momento se aprite come ho fatto io Bianconera TV, Chiara Leati alla conduzione e un commento, un aggiornamento di formazione sicuramente da parte dell'attentissimo Simone Di Noi. Collegamenti anche all'interno di colpo di tacco questa sera, prima, durante e dopo, con gli aggiornamenti direttamente dallo stadio, con la percezione. Non ci sarà telecamera che non funziona perché i nostri occhi funzionano ancora bene se non ci fanno confusione. E torniamo sulla probabile formazione: Perin, Bremer, Bonucci, Danilo, Cuadrado, McKennie, Paredes, Miretti, Kostic, Milik con Vlahovic. Dice che aveva un dubbio a centrocampo, potrebbe essere Allegri ieri. Troppo facile individuarla così, fotografarla così da 24 ore. Potrebbe esserci qualche novità, effettivamente. Cuadrado, De Sciglio, ok, però ti porta a 4 in difesa, non puoi lasciare De Sciglio al fianco di McKennie, anche no questo tipo di esperimento, con tutto rispetto, ovviamente. Va bene, torniamo a noi, tanti messaggi, abbiamo... potresti chiedere al direttore per quale motivo dal 2006 lui era il marcio, secondo no, i non juventini. Oggi con il VAR succedono cose... se non uguali ma a volte peggio. Un saluto al grande direttore che naturalmente stiamo provando già a raggiungere, mi sembra che sia già pronto, vero? E allora abbiamo già la domanda pronta per lui, direttore Luciano Moggi, come al solito è mercoledì e c'è Antonio Paolino a disturbarti.
No, non è un disturbo, dicami tutto.
E io ti ringrazio per questa gentilezza perché mi emozionano ancora queste belle risposte e la tua concretezza nel rispondere a questa domanda molto schietta di un nostro ascoltatore, Gianni dall'Abruzzo.
Bisognerà vedere se riesco a rispondere.
Se non rispondi tu, chi vuoi che risponda? Luciano Moggi, no. Ma non eri tu, il marcio secondo i noi juventini del 2006. Guarda cosa sta succedendo adesso col VAR. Puoi rispondere? Eri il marcio?
Guarda, ma... io sono sempre stato una persona che ha saputo lavorare, ma non come hanno voluto dire gli antichi. Lavoravo nel vero senso della parola, sapendo fare forse nel calcio quello che altri non sanno fare adesso, anche perché si vince tutto anche dal come viene portato correttamente il bilancio in una società di calcio. Adesso sono quasi tutti in rosso, da noi si davano i dividendi nazionali, oltre che vincere tutto quello che c'era da vincere e non chiedere niente alla proprietà. Meglio di così, penso. Ora poi, siccome questo povero qui è stato così bene, dava fastidio, e allora c'è chi è intervenuto, morso l'avvocato Agnelli, il dottor Agnelli e l'avvocato Susano.
Certo.
Mi sembra di essere stato abbastanza esauriente.
Sì, sei stato chiaro. Andrei anche sul tema arbitri. Direttore, io ho capito una cosa. Tu difendevi gli interessi della Juventus. Non facevi male a nessuno. Tu volevi difenderti da attacchi spregiudicati. Esatto. No? Perché è talmente chiaro, ovviamente. Tu non ci sei più nel calcio. Abbiamo visto cosa vogliono dirci della Juventus. Non ho ancora capito se è fuori gioco di Bonucci, se Bonucci è un delinquente, se Candreva c'è ed è attivo e passivo. Perché sai, mai... cioè... Moggi non c'è più, ragazzi, non c'è più. Non per fortuna, per sfortuna. Eppure Moggi difendeva gli interessi della Juventus e si faceva sentire. Dicono che la Juventus si fa sentire poco. Ci sono 10 messaggi che ti chiedono questa cosa. Bisognerebbe alzare un po' la voce?
Ma vedi, il problema è non farsi sentire. Se ti fa sentire, praticamente diventi arrogante. Se non ti fa sentire, praticamente sei mosso. Allora... qui hanno scelto una strada un po' diversa dalla mia, io mi facevo sentire e guarda caso le intercettazioni hanno dato tutta ragione a me, quindi bisogna saperle leggere le intercettazioni, quando dicono per esempio che ne so io, morto io avevo detto giochiamo lunedì anziché la domenica.
Ah sì, mi ricordo quella partita incriminata.
Lega di allora ho detto, ma io siccome devo e posso spostare la partita come voglio, la spostiamo di 20 giorni così recuperiamo il cacà infortunato per la partita di Siena. Questo era quello che praticamente stava succedendo. Oppure quando il presidente federale Carraro telefonava al delineatore e diceva non aiutare la Juventus, telefona all'arbitro e da molti dici che non aiuti la Juventus. Io queste cose le prevedevo e mi incavolavo pure. Poi magari si sono tutte risolte a sfavore sia mio che di Giraudo.
E quindi mancano all'appello tante... Sì. Prego, prego, che era andata via un attimo la voce e cercavo di continuare il tuo ragionamento, Luciano.
No,
sono andate tutte a sfavore, certo, sono andate tutte a sfavore, abbiamo sentito fino a quel momento là. Senti, c'è Giacomo che ci dice, direttore, sono indignato, qui stanno facendo passare il messaggio che se penalizzano il Lecce vengono puniti, cioè, sai, no, Pairetto, arbitro, non ha dato dei rigori, quindi viene punito, fermato dalla categoria. Mentre invece, se penalizzano anche pesantemente a questo punto la Juventus, stesso arbitro, arbitra a Firenze, stesso VAR, Banti farà il VAR a Cagliari.
No, ma non c'è dubbio che praticamente tutto quello che succede a carico della Juventus deve essere regolato in altra maniera. È un po' questa una legge al contrario di quello che dovrebbe essere una cosa che sostanzialmente va poi a discapito di una società e anche di un gruppo di tifosi che in pratica spendono soldi, fanno tutto quello che sa fare un tifoso per andare a vedere i bambini eccetera, cioè gettano in pratica discredito nel calcio, su questo non c'è dubbio. E a chi, e a favore di chi? Sempre a favore di altri, mai a favore di Juventus.
Attenzione anche a questo interessante messaggio, direttore, anche perché ci preparano. Io ieri sera sono stato a 7 gold e bisogna combattere, anche se hai ragione, ma bisogna sempre combattere. Mi dicono che abbiamo io e te lo stomaco d'acciaio, tu ce l'hai d'acciaio? O qualcosa di diverso?
Sono di ferro, l'acciaio è troppo
forte. Ho capito. Va bene, salutiamo chi ci sta scrivendo questo e seguiteci. Il direttore sa benissimo come gestire, altrettanto io, ma ho le spalle un po' più piccole, solo quello. Mi dite perché col Milan gli arbitri, dopo aver regalato rigori su rigori, si scusano e con noi invece nessuno ha sbagliato? Ti colpiscono queste risposte di Gravina? Chi è che dice la bugia lì? Chi è che è bugiardo?
Chi dice queste cose? Sicuramente sarebbero meglio stare zitti. Io adesso non ho letto, non so quello che è stato detto, ma tutto quello che si può dire, allora si può dire che la Juventus si gioca male, diciamolo. Perché poi dopo si deve andare contro, addirittura dicendo che non c'erano le immagini. Ma vogliono scherzare, allora...
Su un calcio d'angolo, Luciano, sul calcio d'angolo, non un'azione complicata, palla ferma.
Ma non so se ti ricordi quando io dicevo una cosa ben semplice sul discorso del VAR. Io ho sempre detto al fatto che si sia gol o non gol, quella è sicuramente una macchina sicura, ma per quanto riguarda il VAR è la cosa più insicura, perché anziché un arbitro ce ne sono due e poi anche tre evidentemente, e poi mancano anche le immagini, quindi tranquilli, cerchiamo di essere non serve solo cantare il inno di Mameli per essere italiani bisogna cantare sì il inno di Mameli, ma comportarsi in un'altra maniera anche in uno sport che è un intrattenimento come il calcio.
Luciano, tra l'altro aggiungo, hai detto una cosa che mi fa, in questo momento mi fa ripensare proprio tutto il sistema che ha fatto acqua, non perché ha sbagliato una volta e spero che sia l'unica, ovviamente. Il guardaline va verso il centro del campo e convalida il gol. Non viene più ascoltato. Non è proprio colpa del guardaline se quello è il protocollo. Cioè, se accetti l'arbitro, se accetti il guardaline, mi sembra appunto quello che stai dicendo tu, che a questo punto su una palla inattiva, ferma, calcio d'angolo, c'è sempre l'uomo, Candreva, di qua di là, che poi nel frattempo essere andato a centrocampo, ci mancherebbe. Mancano le immagini, cioè noi non arbitriamo, l'arbitro non arbitra più, aspetta che qualcuno gli dica qualcosa. Questo è assurdo. Luciano? Ecco, ti stavo dicendo, il guardaline dà ragione, cioè guardaline, l'arbitro può non aver visto, la guardalina è in linea, eccetera, invece ormai aspettano che qualcuno gli dica come muoversi, questo è pericoloso ed è grave, o no?
No, ma guarda, è tutto grave, adesso è una finzione completa di mille cose che praticamente non esistono, hanno dato alla Juventus la colpa di quello che facevano altri e non si vergognano, certo. continuano pure a parlare, e chi parla dice queste cose sa perfettamente che la colpa non era della Juventus, la colpa era di altri che facevano queste cose, per cui è anche brutto sentirli parlare e non vale pure più la pena dare anche delle parole in confronto a quello che dicono, perché tieni presente che c'è sempre qualcuno che vede e provvede, e mi sembra che abbia provveduto abbastanza fino a questo momento. Io ho praticamente proprio, sai che mi ripugna sentir parlare delle persone che sono al corrente di quello che è successo e hanno pure il coraggio di parlare per mantenere una poltrona. Questo è vergognoso. È vergognoso quello che ha fatto Carraro, è vergognoso tutto quello che è stato fatto fino ad ora, e parlano ancora.
E non hanno parlato dicendo la verità quando era necessario parlare per salvare tante persone.
No, perché vedi, quando c'era il bisogno di parlare e dire chi era quello che portava avanti il discorso delle, anche addirittura voglio andare sul tema anche, e poi su questo magari ne parleremo più approfondito nella prossima settimana, ma anche sul somma delle retrocessioni, chi era? Il presidente Carraro, il quale diceva al designatore, allora, attenzione, la Lazio, la Fiorentina non possono retrocedere.
Non possono retrocedere.
Ragazzi, ma non si vergognano questi qui a passare per le strade,
certo,
a dare la colpa ad altri.
Direttore, ma, è vero che è pronto un dossier che presenterai qui su Radio Bianconera?
Sì, a parte questo, infatti lo diamo in anteprima su Radio Bianconera, ma la Corte del Lussemburgo.
Esatto, aspettiamo quell'esito, quella sentenza, le bobine sono già pronte per essere riavvolte, riascoltate, quello che gli altri non vi hanno fatto ascoltare, naturalmente.
Certo. Non ci sono dubbi, ora poi ne parleremo.
Ne parleremo, e la cosa mi fa piacere. Senti, pochi minuti ancora, era doveroso partire da qui perché le domande sono su questo aspetto, dicono Luciano devi difendere tu la Juventus, devi dirlo. Noi ci proviamo a raccontare la Juventus criticandola sul gioco. Ma certamente è incriticabile su quello che abbiamo visto e sentito.
Attenzione, criticare sul gioco è una cosa che se si vuol bene alla Juventus bisogna pure farlo, perché quando si vede le cose che non funzionano, io per esempio ho detto con tutta tranquillità che mettere Chini in squadra, che serve gli avversari dei compagni, e togliere Milik, che mi sembra che sia un'esagerazione, oltretutto perché Milik sta facendo anche il gioco di riproporre, portare avanti la squadra e tirare anche il posto. Queste sono cose che si devono dire, queste sono cose che chi tace non fa il bene della Juventus, su questo penso che non ci siano dubbi, ma da lì a accusare per cose che non sono state fatte,
sono due cose completamente diverse. Senti Luciano, e perché Allegri, potrebbe essere Antonio Conte, potrebbe essere Klopp, perché l'allenatore della Juventus mi mette... E poi provo a dare anche una mezza risposta. Ken contro la Salernitana, perché magari pensa, se non lo metto neanche contro la Salernitana...
Ma teniamo conto, vogliamo anche dire che contro la Salernitana, quando si gioca con una sola punta, è già un errore questo. E poi dopo si va a raccontare che chi ne apre le difese, allora lì mi voglio incitare, perché evidentemente nel gioco o non capisco niente io o non capisco niente qualcun altro.
E quindi stasera si gioca con Milik e Vlahovic, ovvio.
Ci mancherebbe, ma scusa, ma intanto questa è una squadra.
Sì.
Quindi quelle cose che mi sento a dire bisogna dire, ma non offendere, perché in pratica il fatto di non giocare bene non è mica la voglia di qualcuno non giocare bene, è l'impossibilità a giocare meglio, su questo non c'è dubbio. Allora, quando io dico che questa squadra non ha molto carattere, mi riferisco a delle partite che sostanzialmente sono state fatte, ad esempio, con Roma, 15 minuti, poi si ferma la squadra e comanda la Roma. Con la Fiorentina, 15 minuti, poi si ferma la squadra e comanda la Fiorentina. Con lo Spezia, perché non hanno saputo tirare in porta. Con la Salernitana, addirittura, tra poco si perde. E poi si gioca con una punta con la Salernitana, che sta nelle posizioni ultime della classifica. Scusandomi con la Salernitana per questo, ma vogliamo spezzare. Allora, queste cose è un conto doverle dire, perché è anche lealtà, perché non è che il tifo debba offuscare le idee delle persone, assolutamente, perché il tifo deve aiutare e non offuscare. Allora, a questo punto si può tranquillamente dire, ma da lì a offendere e a dire che allora la Juventus, se fosse successo il contrario, saremmo andati addirittura alla Corte Europea per questo fatto qui, tutto quello che è successo, e poi dopo aver detto che mancavano le immagini, è solo e soltanto una vergogna quello che sta succedendo.
Parole che stanno già tuonando anche su Bianconera News, perché naturalmente hanno un effetto triplo quando vengono espresse con questa chiarezza da Luciano Moggi. Stasera che partita dobbiamo aspettarci, perché non può essere
stasera importante? Stasera tranquillamente la Juventus è certo che è una partita difficile, perché ha visto ieri sera lo Sporting Club di Lisbona, che è a metà classifica, battere il Tottenham e con un piglio autoritario come ha fatto, anche se i gol sono venuti agli ultimi due minuti.
Al 90esimo praticamente, io esatto, non l'ho vista, sì, e quindi vuol dire che le partite finiscono veramente al 95esimo, sì, attenzione.
Ma vuol dire anche che questi qui hanno usato un piglio che il Tottenham non usava. Figurarsi che il Benfica è primo classifica, quindi bisogna stare con i piedi per terra a combattere. Se loro corrono, dobbiamo correre di più, e stasera correranno di più.
E noi ce lo auguriamo, chiaramente. Ci vuoi raccontare ancora qualcosa? Qualche curiosità? Qualcosa che noi non sappiamo?
No, guarda, non ho nessuna curiosità, ma ti dirò di più. Che prima possibile, adesso in questi giorni ci vediamo e mettiamo in onda quello che dobbiamo mettere.
E la cosa mi interessa molto, non a me personalmente, perché dietro, anzi davanti ai nostri schermi, ai nostri microfoni, ci sono tanti ascoltatori che ti apprezzano, che ti continuano ad amare e che vogliono sapere quello che ogni tanto in modo enigmatico raccontiamo. Ma...
Sai che ti dico, io ho sempre detto a tutti quanti.
Sì.
Una cosa, che la paura è la più brutta consigliera, e su questo penso non ci sono dubbi, e che praticamente il fatto di esistere è un fatto che lascia il tempo che trova, bisogna vivere, e bisogna non perdere tempo, bisogna fare uso del tempo anziché perderlo, e io l'ho sempre fatto, ho usato il tempo mio per fare le cose nel migliore dei modi, e dal 2006, guarda un po', che siamo andati via noi, la nazionale non è più andata ai campionati del mondo, e quindi la Juventus ha continuato poi a rivincere perché gli altri hanno fatto poco, quindi voglio dire, ma è mancata la Juventus, era come una Formula 1 per il calcio, dava i giocatori alla nazionale
e trascinava anche le altre,
e penso che nel 2006 siamo andati anche a vincere i campionati del mondo. Non è come ora, che ora usano 10-11 stranieri per una squadra di calcio e magari la metà potrebbero stare a casa loro.
Posso dirlo, Luciano?
Non danno niente di importante.
Il livello è anche un po' più basso. Dove
sarebbe... molto più basso. Ma soprattutto le dirigenti, attenzione.
Vedi che da quando mi segui diciamo le stesse cose, da quando interviene Radio Bianconera?
Infatti da quando si poteva ho imparato molto.
E io altrettanto. Un abbraccio al grande direttore Luciano Moggi, tutti i mercoledì qui su Radio Bianconera, ciao. Bianconera TV. Ciao Luciano, a presto. E allora noi abbiamo il tempo di un vocale? No. E allora salutiamo, perché è tempo di ricordare Bianconera TV. Potete seguire Chiara Leati ancora in onda, ancora per un'ora, riascoltarla poi tra le 17 e le 19, il nostro canale Twitch completamente gratuito, oppure adesso rimanendo sintonizzati su Radio Bianconera, la vostra radio di riferimento, avrete da Roma i fuori di Juve. A domani, anzi a stasera, con colpo di tacco. Ciao, let's go.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.